Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamia. Oggi vorrei rompere un po' lo schema cronologico che stiamo seguendo, andando alle sorgenti della fede, seguendo, diciamo, lo schema dei Vangeli, e per poter offrire, diciamo, una conferenza catechetica che ho dato all'Università Francisco de Vitoria de Madrid, in un convegno sull'ecologia integrale, in particolare sul racconto biblico della Genesi, uno sguardo sulla creazione. E penso che sia un argomento importante, perché ora vedremo, quando si parla di ecologia integrale si parla di qualcosa di fondamentale che riguarda anche l'antropologia, cioè la visione che abbiamo sull'uomo, e penso che sia importante anche in questi contesti drammatici di guerra che stiamo vivendo in Terra Santa e non solo. L'espressione ecologia integrale evidenzia le interazioni tra l'ambiente, la società, la cultura, le istituzioni, l'economia, eccetera, e quindi si riferisce a un approccio olistico, cioè globale, alla crisi ecologica, però fino a risalire alla sua radice, che è la crisi molto più profonda, che è una crisi antropologica. Infatti, oggi si insiste molto sull'urgenza di salvare la natura dall'uomo, che è una cosa sacrosanta, eppure spesso, e questo è il problema, si rimane nell'immanenza senza andare al cuore del problema. Per salvare la natura dall'uomo occorre salvare innanzitutto la natura dell'uomo. Come si afferma nella Laudato Si 118, non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo, non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia. Ovvero, se siamo chiamati a custodire la nostra casa comune, cosa sacrosanta, prima di tutto siamo chiamati a salvare l'uomo dall'autodistruzione. Ecco, speriamo di non essere vicini a questo. Tutto è connesso, e quindi siamo tutti chiamati con urgenza alla conversione, che implica anche, come ci ha detto Papa Francesco, una conversione ecologica. Però attenzione, ecologia integrale non significa integrismo ecologista, cioè fondamentalismo ecologista. Quest'ultimo, anche se pieno di slogan attraenti, alcune volte di pie intenzioni, cade spesso in un grave errore, cioè oppone tragicamente uomo e natura. Noi siamo cattolici. Cattolico deriva dal greco kataholos, che significa secondo il tutto, e si riferisce proprio all'integrità delle cose, alla globalità della realtà nelle sue dimensioni, diverse ma tra loro interconnesse. Cioè, cattolico significa avere una visione d'insieme. Per questo già il Papa Santo, San Paolo VI, parlò di sviluppo umano integrale, San Giovanni Paolo II di ecologia umana, Benedetto XVI di ecologia umana e sociale, mentre in Papa Francesco queste espressioni si sono fuse nell'espressione ecologia integrale, e come lui stesso afferma ancora nella Laudato Si, un'ecologia integrale che deve, cito, recuperare i diversi livelli dell'equilibrio ecologico, quello interiore con se stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. Cioè, il messaggio centrale della Laudato Si consiste nel dare valore relazionale a ogni nostra azione. Per quanto piccola che possa sembrare, ogni nostra azione è fondamentale. Noi siamo esseri relazionali e tutto è connesso. C'è una bellissima citazione ancora della Laudato Si che sottolinea proprio come i racconti della creazione nel libro della Genesi, nel loro linguaggio simbolico, narrativo, però presentano profondi insegnamenti sull'esistenza umana, sulla sua realtà storica. Cioè, dice chiaramente il Papa che secondo la Bibbia la relazione con Dio, la relazione con il prossimo e quella con la terra, queste tre relazioni vitali sono rotte, usa proprio questo termine, non solo fuori ma anche dentro di noi, e questa rottura è il peccato. E dice ancora il Papa, l'armonia tra il creatore, l'umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di prendere il posto di Dio, e vedremo che questo è il problema fondamentale. Ora vorrei fare una premessa per chi non sappia, diciamo, questa cosa. Secondo la dottrina cattolica, i primi 11 capitoli della Genesi, quindi anche quelli che contengono la creazione, non sono storici nei loro dettagli. La storia vera e propria nei suoi dettagli comincia al capitolo 12 con Abramo, però attenzione, attenzione, e ripeto attenzione, non significa che questi primi 11 capitoli siano un mito o una favoletta, tutto il contrario, presentano una verità storica, anzi io sono solito dire più che storica, cioè ontologica, metastorica, che riguarda cioè ogni uomo in ogni tempo. E infatti vedremo appunto cosa significa, soprattutto ci soffermeremo sui primi due capitoli della Genesi, cosa significa il rapporto con la creazione, come questo rapporto con la creazione è stato ferito, ecco, questa è la parola giusta, la natura dell'uomo è stata ferita dal peccato certamente. Nei primi due capitoli della Genesi gli autori sacri non vogliono fare tanto una cronaca della creazione, ma piuttosto esprimere il senso profondo del creato e dell'uomo in relazione a Dio che è il creatore. In altre parole potremmo dire fare proprio quello che oggi si chiama, che la Chiesa chiama, ecologia integrale. Adesso, diciamo, nelle mie considerazioni io mi rifaccio soprattutto a una professoressa che per me è stata una delle mie migliori professoresse di scrittura, Bruna Costa Curta, e anche mi rifaccio a un altro professore che per me è stato importantissimo, che mi ha anche diretto la mia tesi dottorale, che ora sta in cielo, che è il francescano professor Frederick Manz, padre francescano. Ecco, vediamo così velocemente nei primi capitoli, dei primi due capitoli della Genesi, come si presenta questo rapporto con la creazione e con il creato, da parte di Dio e poi da parte dell'uomo. In Genesi 1 Dio crea facendo, si usa il verbo ebraico asa, varie volte si dice che Dio fa, e questo è importante perché tutto ciò che Dio fa converge sull'uomo che è il centro della creazione, tutto è fatto, creato, donato in vista di lui. È interessante perché il capitolo primo della Genesi, in questa insistenza sul fare di Dio, ripete molte volte che Dio fa, mostra chiaramente un'intenzione anti-idolatrica, cioè che significa? Si mette in guardia da quel fare dell'uomo che diventa idolatrico, cioè farsi un idolo, oppure farsi Dio di se stessi, costruirsi un Dio umano, troppo umano, a immagine e somiglianza dell'uomo. Questo è importante perché se l'uomo si rappresenta Dio solo a sua immagine e somiglianza, allora ciò di cui parla non è più il Dio vero e vivente, ma una immagine sbiadita di Dio, una fotocopia o, per usare il linguaggio più attuale, un selfie. Cioè, se Dio diventasse solo un idolo o un'idea, cioè una mera rappresentazione dell'uomo, allora gli atei, gli agnostici avrebbero ragione. Questo Dio non esiste, è solo una proiezione dei desideri umani. Allora, cosa significa? Che non c'è somiglianza tra Dio e l'uomo? Certamente che c'è somiglianza, però attenzione, questo è il punto fondamentale, è l'uomo ad essere a immagine e somiglianza di Dio e non viceversa. Non è Dio essere immagine e somiglianza dell'uomo, perché Dio è sempre oltre. Questo lo ha dichiarato anche il Concilio Lateranense IV nel 1215, quando dichiara, scusate se lo cito in latino, poi lo traduco, inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notare, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda. Cioè, non può essere notata similitudine tra creatore e creatura senza che si debba notare tra essi una similitudine più grande. E una dissimilitudine più grande, chiedo scusa. Cioè, la dissimilitudine tra creatore e creatura è più grande della somiglianza tra di loro. Questo poi lo approfondirò un po' più avanti, con un po' di pazienza. Ora voglio dire che, ecco, questi primi due capitoli della Genesi, proprio questa prospettiva anti-idolatrica contro gli idoli, sono fondamentali. Per esempio quando si dice che il culmine della creazione sono l'uomo e la donna, certamente lo vedremo, la comunione tra l'uomo e la donna, però anche lo Shabbat, il sabato, che è comunione tra Dio e gli uomini. Questo è importante perché è il giorno di riposo. Per sei giorni si deve lavorare, ma il settimo giorno si deve, attraverso il non fare, cioè il riposare, testimoniare che l'unico che fa, che opera, è Dio. E questo mi sembra il primo principio per un'ecologia integrale. La seconda cosa importante in Genesi 1 è che Dio crea separando. Si usa il verbo lehavdil, separare. Dio separa e poi dà nome. Cioè, la creazione esiste perché c'è una separazione tra luce e tenebre, per esempio, tra acque al di sopra e acque al di sotto. Secondo Genesi 1, creare è differenziare, separare, ordinare dal caos, come si dice in ebraico, dal tohu vavohu. E questo è importante, è un tema poi che tocca tutta la scrittura. Pensate che nel libro del Levitico 20:26 dice Dio al popolo di Israele: siate santi perché io il Signore sono santo e vi separo, in ebraico va avdil, dai popoli per essere miei. Quindi anche la creazione dall'inizio è un'opera di separazione, di santificazione, un'opera per così dire liturgica. Dio separa la luce dalle tenebre come separa Israele per essere il suo popolo. Però attenzione, questa separazione, questa santificazione è per una missione. Questa insistenza sulla separazione ha poi la missione della comunione, cioè anche se tutto è connesso, però è anche vero che tutto è distinto. La creazione è uscita dalla confusione, dal caos primordiale. Questo è importante, l'uomo deve prendere coscienza che per esistere deve accettare l'alterità dell'altro e di Dio. E questo è tutto il cammino della conversione, che come sappiamo è un cammino immenso e incessante, riconoscere l'alterità dell'altro, che sia Dio, che sia l'altra persona, che sia il cosmo, che altro da noi. E infatti, quando l'uomo esce da questa distinzione, quando non accetta la sua diversità e la diversità di Dio, la creazione ripiomba nel caos, nel tohu vavohu, nella confusione. Infatti, quando il peccato, che è proprio confusione, che non è accettare l'alterità di Dio, che non è obbedire a Dio, quando questo peccato raggiunge il culmine, cosa succede? Il diluvio, cioè le acque al di sopra non rimangono più separate dalle acque di sotto e avviene il diluvio, il caos, la decreazione. Inoltre Dio crea dicendo, dice e le cose sono. Pensate che in Genesi 1 si usa ben 10 volte il verbo e disse, in ebraico vayomer. È interessantissimo perché la tradizione ebraica evidenzia che queste 10 parole di Dio corrispondono ai 10 comandamenti, cioè alle 10 parole di vita della Torah. Questo è interessante. Secondo il primo capitolo della Genesi, la vita, la realtà dipendono dal fatto che le cose obbediscono alle 10 parole che Dio ha proferito. Come mediante le 10 parole di Dio il mondo esiste, così è attraverso l'obbedienza alle 10 parole di vita del Decalogo che l'uomo può davvero esistere come uomo. E questo è interessantissimo, nella tradizione ebraica si insiste sul fatto che il mondo è stato creato su un progetto, che è la Torah, che è la legge, che è la parola di Dio, che è la sapienza. La tradizione cristiana ovviamente ha ripreso questa tradizione e l'ha applicata a Cristo, è Cristo la sapienza, il Logos, il principio della creazione, la Torah incarnata. La parola, cioè il Logos con cui è stato creato il mondo, è il Figlio stesso, il Figlio di Dio, Gesù Cristo nostro Signore. Interessante che nella tradizione ebraica, nel Midrash, al libro della Genesi, Midrash Bereshit Rabba, si dice che HaKadosh Baruch Hu Mabit BaTorah Uvoreta Olam, in ebraico, cioè il Santo, benedetto egli sia, guardò la Torah e creò il mondo. Ecco, quindi la Torah è questo principio, è questa sapienza, questa arte, questa bellezza con cui è stato progettato tutto il mondo. Tutto il mondo è stato architettato su un progetto che è la Torah, la parola di Dio. Ora il Vangelo di Giovanni dice che questo si è compiuto in Cristo, anzi che questo principio è Cristo, come dice dall'inizio il Vangelo di Giovanni: in principio era il Logos e il Logos era presso Dio e il Logos era Dio. Quindi il Logos, cioè il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, è la ragione d'essere di tutte le cose, la sapienza, l'arche, cioè il principio della creazione di Dio, come dice San Paolo, l'icona di Dio, il primogenito di tutta la creazione. Torneremo poi su questo. Infine, nella creazione, in Genesi 1, Dio chiama, dà nome alle cose create. Nella mentalità biblica ebraica il nome è una profezia, cioè rivela il segreto profondo della realtà o della persona nominata. Quando si dice che Dio chiama le creature, significa che esercita su di esse la sua signoria. Quando partecipa all'uomo la possibilità di dare nome alle creature, vuol dire che partecipa della signoria di Dio come partecipe. Cioè, ovviamente non è lui il Signore, questo poi lo sottolineeremo. Ma attenzione, non solo Dio dice, soprattutto benedice. E tre volte in Genesi 1 e 2 si dice che Dio benedice: benedice i pesci e gli uccelli, benedice poi l'uomo e la donna e benedice il giorno di sabato. Come sappiamo, tutto ciò che Dio crea è dichiarato buono, in ebraico tov, fino a giungere al momento culminante in cui si dice tov meod, che è molto buono, quando si creano l'uomo e la donna. Questo dire bene di Dio deve corrispondere al dire bene, cioè al benedire dell'uomo. È interessante che queste tre benedizioni hanno relazione con la vita, cioè il verbo benedire compare tre volte, come ho detto, ma vale solo per le ultime opere, cioè quando la creazione è già giunta alla vita. Questa benedizione, cioè, esprime il fatto che la vita in quanto vita è benedetta, si espande, è straripante, è sovrabbondante, si moltiplica, come ordina Dio stesso agli animali, all'uomo e alla donna: siate fecondi e moltiplicatevi. Ovviamente il culmine della creazione è la persona umana. La persona umana è l'ultima opera della creazione, la più bella, con una dignità senza eguali. Da un lato è creata lo stesso giorno in cui sono creati gli animali e riceve lo stesso alimento degli animali. Dall'altro, certamente, ha questo soffio divino, quindi siamo dinanzi al mistero dell'uomo e al suo paradosso. Tenere insieme queste due realtà, cioè simile agli animali ma immagine di Dio, è tutto il segreto della persona umana. Questo paradosso è espresso in tanti testi della Bibbia. Per esempio nel Salmo 8 si dice che Dio ha fatto l'uomo poco meno di Elohim, che si può tradurre angeli, ma ancora meglio si può dire di Dio. L'uomo è stato creato poco meno di Dio. Quindi, da un lato, l'uomo è creato nello stesso giorno degli animali, riceve una benedizione simile agli animali. Però c'è una differenza, è fondamentale. Gli animali ricevono con la benedizione l'ordine di moltiplicarsi, ciascuno secondo la sua specie, mentre l'uomo è un unicum, ha la sua unicità rispetto a tutti gli animali, e in questo è simile al Dio unico. E anche per quanto concerne la promessa di fecondità, l'uomo è differente dall'animale, perché la fecondità dell'uomo sarà segno della fedeltà di Dio all'alleanza, come per esempio in Abramo, in Giacobbe, in tanti personaggi della scrittura e di generazione in generazione. Inoltre, la benedizione dell'uomo non si ferma solo al suo moltiplicarsi, a riempire la terra, ma anche a sottometterla. Quindi l'uomo è chiamato a esercitare il dominio sulle altre creature, è re e signore della creazione ad immagine del creatore. Vedremo, ovviamente, con dei limiti, questo è importante, non è che l'uomo può fare tutto quello che vuole della creazione, della natura. Quindi questo è il paradosso che noi ci portiamo dentro e che in qualche modo ci rende complicata la vita, cioè siamo chiamati a vivere sempre secondo questa doppia dimensione, senza mai dimenticarne una, come diceva bene la professoressa Costa Curta. Siamo esseri animali e nel contempo esseri divini, e la tentazione costante è sempre isolare una delle due realtà, dire l'uomo è un animale, oggi alcuni dicono che è peggio dell'animale, oppure l'uomo è un dio. No, siamo animali, ma non siamo solo animali, siamo divini, ma non siamo Dio. Ecco, l'uomo è sospeso, è un mistero tra queste duplice realtà, tra queste due realtà. Quindi siamo chiamati a vivere la nostra vocazione divina, ma senza mai dimenticarci che siamo stati fatti nello stesso giorno degli animali e non siamo Dio. Anche il dominio che l'uomo riceve nella creazione è un comando che riceviamo, un compito, che però una missione che non possiamo gestire a nostro piacimento. Noi siamo i signori del mondo, ma solo se riconosciamo che il vero signore è Dio. L'uomo ha questa signoria sulla creazione solo perché è a immagine di Dio, ma non può mai sostituirsi a Dio. Quindi è un'autorità sopra la terra, sopra la vita, ma è un'autorità ricevuta, che quindi è tale solo se vissuta in obbedienza al creatore. C'è un rabbino, Rabbi Alexander, che si chiede cosa significhi un versetto del Salmo 114 che dice: i cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo, e dà una risposta bellissima. Che significa i cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo? E risponde: significa che l'ha data ai figli dell'uomo perché la trasformino in cielo. Ecco, poi ovviamente la creazione giunge al suo apice, al suo culmine, con la creazione dell'uomo e della donna da parte di Dio. Questo è importante. L'uomo è un unicum, come già abbiamo detto, è l'unica icona autorevole di Dio, potremmo dire è l'unica immagine, icona nel mondo che ha il copyright di Dio. Certo, Dio ha creato tutto, ma l'uomo è qualcosa di assolutamente unico. Perché dice Genesi 1,27, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Secondo questo versetto, Adam, cioè l'uomo, che in ebraico designa l'essere umano, non è solo maschio, ma uomo e donna insieme, questo è importantissimo. Significa che ad essere vera icona di Dio, cioè immagine e somiglianza di Dio, sono l'uomo e la donna insieme, vale a dire la loro relazione. Certo, ogni persona umana è immagine di Dio, però la vera immagine di Dio è la comunione tra uomo e donna. Questo significa quindi al rovescio, e noi lo sappiamo come cristiani, che Dio ha in se stesso comunione, relazione di amore, unità nella distinzione delle persone divine, relazione di amore eterno. E questa è la vera rivoluzione della rivelazione. Dio non può essere rappresentato né raffigurato con nessuna immagine, come dice l'Antico Testamento, perché la sua icona è l'essere umano, maschio e femmina, la cui unità diventa un'immagine di Dio, del Dio di cui è impossibile farsi un'immagine adeguata. L'uomo in relazione quindi diventa l'unica immagine legittima. Ovviamente l'icona per eccellenza, la vera icona, sarà nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Ecco, il peccato fin dall'inizio deturpa, contamina, infrange l'immagine divina dell'uomo, la ferisce, perché sempre l'uomo rimane immagine di Dio, però la ferisce perché rompe la comunione che è la vocazione essenziale dell'uomo, quello che San Giovanni Paolo II chiamava il dono reciproco. Essere autodonazione, donazione all'altro fino alla comunione. Infine l'uomo che è chiamato a dominare il mondo o a avere autorità sulla creazione, abbiamo detto, è l'ultima creatura, il culmine della creazione. È vero, sì, ma attenzione, è vero e non è vero, perché dopo dell'uomo e la donna c'è ancora un giorno, lo Shabbat, il sabato, giorno del riposo di Dio. Da un lato l'uomo e la donna sono il culmine della creazione e tutto è stato fatto in vista di loro, anche perfino il sabato, come dice nostro Signore Gesù Cristo, è stato fatto per l'uomo. Però attenzione, al tempo stesso il sabato annuncia che non è l'uomo l'ultimo senso della creazione. L'uomo è creato per entrare nel riposo di Dio, nella dimensione divina, per essere uomo celeste. E qui abbiamo la terza benedizione, come abbiamo detto, nel giorno settimo, che è il giorno della pienezza, del compimento di tutto. Ecco il giorno della gioia, della contemplazione, del riposo, dell'allegria. In questo giorno bisogna lodare Dio. Noi abbiamo poi la domenica, che è l'ottavo giorno, cioè già il giorno del regno dei cieli, il giorno della resurrezione. Attenzione, qui voglio dire, non va dimenticato che Genesi 1 probabilmente viene scritto o viene redatto definitivamente quando Israele è in esilio o subito dopo l'esilio. Questo è importante perché, come sappiamo, l'esilio fu una crisi terribile per il popolo di Israele, non solo politica ma anche religiosa e di fede, perché le grandi promesse divine sembravano ormai finite, smentite, morte. Eppure, proprio in questo momento di crisi, di morte, quando Israele non ha né patria, né regno, né terra, né fecondità, la fede di Israele rimane viva e germoglia. Nel momento in cui Israele sta sperimentando la morte, ecco Genesi 1, che è tutto un canto meraviglioso al Dio della vita. Nel momento in cui il popolo sembra aver perso tutto, celebra Dio che è creatore di tutto, il Signore di tutto, l'Adonai, il Kyrios. Ecco, anche in Genesi 2, come in Genesi 1, l'uomo è al centro della creazione. È l'opera più importante e anche qui è portatore di un paradosso. Si vede anche in Genesi 2, è signore del giardino, ma non si può sostituire a Dio, perché è Dio che lo ha messo in un giardino perché lo custodisca e lo coltivi. Si dice in ebraico, nel testo ebraico, le ofda u le shomrah. Interessante, c'è un suffisso femminile, mentre giardino è maschile, cioè come se si dicesse Dio pone l'uomo nel giardino dell'Eden per lavorarla e custodirla. Dicono, perché il femminile? E dicono i rabbini, è evidente, il femminile si riferisce alla Torah. È vero che l'uomo deve lavorare e custodire il creato, ma prima di tutto è chiamato a lavorare e a custodire la Torah, la parola di Dio, e potrà custodire il creato solo se è fedele, come abbiamo detto, alla Torah, alla legge divina, alla parola di Dio. Inoltre quest'uomo, anche se è signore del giardino dell'Eden, è fatto di polvere. Cioè in Genesi 1 si diceva a immagine di Dio, ma simile agli animali, e in Genesi 2 si dice custode del giardino, però fatto di polvere. Signore del giardino, ma fatto di polvere. E questo è interessante, cioè nel testo del Targum, pseudo Jonathan, si dice che Dio formò Adamo con polvere dal luogo del tempio e dai quattro venti del mondo e un miscuglio di tutte le acque del mondo. Questo è interessantissimo. Secondo questo testo del Targum, il primo uomo è un microcosmo, in senso liturgico, quindi è già destinato al culto, alla liturgia, perché è formato con la polvere del tempio, ma anche in senso cosmico, perché è formato con un miscuglio dai quattro venti e da tutte le acque del mondo. Che significa? Significa che l'uomo è creato dai quattro punti cardinali, perché è un uomo plasmato da Dio che non appartiene ad una parte della terra, questo è fondamentale, ma alla terra intera. Questo è anche contro tutti i razzismi, i nazionalismi, l'odio dell'altro che provoca le guerre, oltre ovviamente al desiderio di sopraffarlo, soprattutto del potere, del denaro. Bene, adesso facciamo una pausa musicale e dopo cercheremo di trarre le conseguenze di quanto abbiamo detto. Grazie. Ecco, nella prima parte di questa trasmissione abbiamo cercato un po' velocemente, a volo di uccello, di esporre, diciamo, il messaggio principale di Genesi 1 e 2, quindi dei racconti della creazione riguardo alla relazione con il cosmo, quindi che possono avere un interesse per l'ecologia integrale. Ci rimane però di sottolineare una cosa, cioè dopo Genesi 1 e 2 viene Genesi 3, dove c'è la seduzione del serpente, che è rivolta non solo ad Adamo ed Eva in quanto singoli, ma ai due in quanto coppia, in quanto in relazione. Questo è importante perché, vedete, si rompe l'armonia con l'altro in questi capitoli della Genesi, da Genesi 3 a Genesi 11. Si rompe l'armonia con l'altro, inteso altro in senso più ampio possibile, con Dio, prima di tutto, con l'altro essere umano e con tutto il cosmo, quindi con la natura. Ecco, e così, diciamo, si tradisce l'alleanza con il Creatore, l'uomo tradisce l'alleanza con Dio per soddisfare i propri desideri di autonomia e di potenza, cioè per cercare una propria strada per la felicità diversa da quella proposta da Dio. Vedete, l'unione della coppia è ferita nel momento stesso in cui è ferita l'unione con Dio. È interessante quello che dice Adamo, che accusa in una frase, è geniale, Dio e la donna contemporaneamente, geniale nel male, come diciamo prende due piccioni con una fava, perché dice la donna che tu, dice a Dio, la donna che tu mi hai posto accanto, mi ha dato dell'albero, io ho mangiato, quindi accusa al tempo stesso Dio e la donna in una sola frase. Impressionante, ecco questa rottura con l'altro che è una tragedia nella nostra vita, e le risonanze della caduta dell'uomo e della donna sono cosmiche. Il serpente e la sua stirpe insideranno la donna, le sue gravidanze, come dice Genesi 3, saranno dolorose, ci sarà un contrasto costante all'interno della coppia, come molte volte sperimentiamo. Perfino il suolo, la terra, è maledetta a causa del peccato dell'uomo. L'uomo stesso dovrà lavorare con grandi travagli e alla fine ritornerà in polvere. Vedete, l'uomo e la donna così sperimentano la morte ontica, la morte dell'essere, quindi la morte anche in tutte queste relazioni. Però, attenzione, anche in questa caduta Dio ama profondamente l'uomo, continua ad amarlo, Dio continua ad amarci nonostante le nostre cadute. Perché? Perché l'uomo nella Bibbia è benedetto per sempre, l'uomo, Dio non può ritirare la sua benedizione dall'uomo. Infatti si vede questo in Genesi 3, perché Dio maledice il serpente. Il suolo è maledetto a causa dell'uomo, ma l'uomo e la donna non sono mai oggetto diretto della maledizione divina, perché saranno destinati a ereditare la benedizione. Che meraviglia! E poi sappiamo che in Genesi 3:15 c'è quello che si chiama protovangelo, cioè la prima buona notizia, perché Dio stesso profetizza la vittoria della stirpe della donna su quella del serpente, che poi sarà una profezia, come sappiamo, della Vergine Maria. Se continuiamo, diciamo, nei capitoli della Genesi, dal terzo fino all'undicesimo, vediamo che c'è una progressiva corruzione dei rapporti familiari e ambientali. Per esempio, in Genesi 4 è minata la relazione tra i fratelli, cioè Caino e Abele. Caino uccide Abele. Poi, subito dopo, cresce la violenza dei discendenti di Caino. Poi, in Genesi 6, si parla della violenza sessuale inflitta dal più forte dai giganti. Poi si parla del diluvio, perché la corruzione dell'umanità giunge al culmine, e questo ha un diretto rapporto sulla creazione, cioè come se ci fosse una decreazione, si distruggesse, e infatti così è. E poi in Genesi 11 la Torre di Babele ha come centro il dramma dell'incomunicabilità tra gli uomini, che segue il peccato della loro superbia, perché hanno questa pretesa di costruire una città umana perfetta, di arrivare a Dio senza Dio, di superare l'uomo. L'uomo si vuole superare, diventare trans, ecco il transumanesimo, ma diciamo trascendersi senza Dio, arrivare alla trascendenza cancellando la trascendenza di Dio, ma con le sue sole forze siamo al transumanesimo. Vedete come questi capitoli sono attuali, non sono una favoletta, sono molto esistenziali, e questo lo diremo nella conclusione. Ora farò una conclusione un po' lunga in questo ultimo quarto d'ora. Ecco, quello che voglio dire in questa conclusione è che quindi si tratta di riempire il vuoto. Questo è molto esistenziale, noi sperimentiamo un vuoto dentro di noi, ma questo vuoto lo vediamo anche negli altri, lo vediamo nel mondo, nella creazione. Per quanto sia bella la creazione che Dio ha fatto, per quanto sia armoniosa, però c'è sempre un vuoto. Già nell'antica alleanza è interessante che anche già nella creazione c'è una discesa di Dio, potremmo dire una kenosis, che vuol dire uno svuotamento di Dio, cioè Dio fa spazio dentro di sé, anche se Dio è oltre la creazione, è distinto dalla creazione, però in qualche modo dà spazio all'altro. Ecco, Dio è colui totalmente aperto all'altro, cioè dà spazio all'altro per far essere ciò che lui non è, ciò che è altro da sé. Fa essere il cosmo come cosa buona, l'uomo e la donna come cosa molto buona. Eppure quello che accomuna la tradizione ebraica e cristiana è che, come dicevo, il mondo, per quanto creato da Dio, per quanto pieno di bellezza e armonia, per quanto creato secondo il Logos, secondo l'immagine di Cristo, ed è il riflesso della perfezione di Dio, però non è un giochino perfetto. Questo per due ragioni. Primo, perché il mondo creato contiene proprio in sé una perfettibilità. Non è perfetto perché non è Dio. In secondo luogo, perché la creazione implica il libero arbitrio, e quindi la possibilità degli angeli prima e poi degli uomini di fare il male. Questo quindi significa che il mondo non è perfetto, ma c'è un vuoto legato alla possibilità del male. C'è per esempio un filosofo ebreo, Levinas, che commenta la domanda di Dio a Giobbe, quando Dio dice a Giobbe: dove eri tu quando gettavo le fondamenta della terra? E dice Levinas: questo non è tanto il rimprovero di Dio a Giobbe, come ti permetti di giudicarmi, perché non c'eri quando gettavo le fondamenta della terra, non è un modo di dire io sono superiore e basta. Dice Levinas che in questa frase c'è molto di più, e dice letteralmente: non è forse possibile percepire in questo dove eri tu quando gettavo le fondamenta della terra la constatazione di una carenza che può avere senso solo se l'umanità dell'uomo è solidale fraternamente con la creazione, vale a dire se essa è responsabile di ciò che non è stato né il suo io né la sua opera, e se questa solidarietà e questa responsabilità per tutto e per tutti è lo spirito stesso? Cioè, dice, questa può essere interpretata, questa frase, anche come una chiamata alla responsabilità dell'uomo. Dove eri tu quando gettavo le fondamenta della terra? Il mondo non è tuo, la vita non è tua, per questo sei responsabile, sei custode dell'essere, dell'altro, della creazione. Quindi questa carenza, questo vuoto è affidato, ecco, al libero arbitrio dell'uomo. Dio ha creato l'uomo profondamente libero. E questa libertà è conseguenza dell'immagine e somiglianza di Dio. Cioè Dio ha fatto l'uomo libero, ha la possibilità di scegliere il bene o il male, però è chiamato a diventare veramente libero, aderendo a Dio e al bene in un cammino progressivo e dinamico. Ecco, io direi che in questo libero arbitrio dell'uomo risiede tutto il dramma della storia e anche tutti i travagli del cosmo, perché il bene e il male che noi compiamo hanno una risonanza non solo sociale ma anche cosmica, e lo vediamo davanti ai nostri occhi. Ecco, vedete, la storia della salvezza nasce dalla libera iniziativa e dall'amore di Dio che cerca di riempire questo vuoto, questo squilibrio, questa ferita causata dal peccato dell'uomo. Abbiamo detto che secondo Genesi 3, quando l'uomo pecca, non rompe solo l'armonia con Dio, ma anche con l'altro, con il cosmo. In questo senso la Bibbia non ha un concetto moralistico di peccato. Secondo la Bibbia il peccato è mancare il bersaglio, cioè è un fallimento dell'uomo, che ha delle conseguenze in relazione con se stesso, con la donna, con il fratello, con il cosmo, tutte realtà che cominciano a divenirgli ostili, a un'estraneità all'uomo da se stesso, dalla donna, dall'altro, dal cosmo, è dovuto appunto al peccato. Per questo Dio invita costantemente l'uomo a ritornare, come diciamo in ebraico, alla teshuvah, alla conversione, al ritorno. E in questo senso dice Gesù Cristo una cosa fondamentale, anche per quanto riguarda l'ecologia integrale e anche l'inquinamento, no? Non è ciò che viene dall'esterno che inquina l'uomo, bensì ciò che esce dal suo cuore che lo rende immondo e inquina tutte le sue relazioni. E questo è fondamentale. Non c'è vera ecologia, né giustizia sociale, né vera liberazione senza conversione del cuore, e quindi senza missione, senza evangelizzazione del cuore, perché dal nostro cuore nascono i propositi e le opere malvagie, e a questa conversione del cuore siamo tutti chiamati, perché anche il cristiano, anzi specialmente il cristiano, deve essere in continua conversione. C'è in questo senso un'affermazione di Paolo fondamentale nella lettera ai Romani proprio riguardo alla creazione, alla natura, al cosmo. Dice così San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8: l'ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Questo è fondamentale. Vedete, il destino dell'uomo, o le sue scelte, determinano il destino del cosmo. E Dio si è fatto uomo per unirsi al cosmo in qualche modo. Il mistero dell'incarnazione pone l'uomo al centro della creazione, un'altra volta. Massimo il Confessore ha una frase bellissima che dice così, nei suoi capitoli teologici: il mistero dell'incarnazione del Verbo in sé contiene tutto il significato delle creature sensibili e intelligibili. E Gregorio di Nissa descrive la creazione come una sinfonia musicale. È interessante, riprende una tradizione ebraica secondo cui Adamo, originariamente, Adamo ed Eva, avevano un corpo di luce e riassumevano nelle loro esseri i sei giorni della creazione, e dovevano restituire al creatore la libera risposta d'amore facendosi assorbire dalla luce increata di Dio. Interessantissimo, all'inizio vi fu l'energia, la dynamis, la luce divina. Ecco, secondo la scrittura, quindi, l'uomo è sacerdote della creazione, non solo re, ma anche sacerdote della creazione. Poiché l'uomo si è opposto a Dio, il mondo è diventato alieno e ostile a lui. Ma questa ostilità significa che in realtà l'uomo viene cacciato anche da se stesso, ma ora ha una missione: essere ponte tra Dio e la creazione. E questo si compie in Cristo risorto, in Cristo crocifisso e risorto, in cui la materia decaduta diventa il mezzo di comunione e di riconciliazione, ci ha riconciliato nel suo corpo. E attraverso la vita di fede, anche per esempio attraverso la liturgia, l'uomo scopre il mondo trasfigurato in Cristo, partecipa alla trasfigurazione di Cristo, del suo volto che irradia la luce taborica, la luce divina. Quindi, l'uomo ha una missione sacerdotale, l'uomo e la donna hanno una missione sacerdotale, divinizzare il mondo in qualche modo, non nel senso di portare il regno dei cieli sulla terra, non è possibile, ma hanno una missione primaria, cioè santificarsi, in vista della santificazione del mondo. Cioè, mediante questa missione l'uomo scopre il vero significato del mondo. Il Logos, Cristo, si è incarnato per permettere all'uomo e al cosmo di essere divinizzati, di entrare in comunione con Dio, di riempire questo vuoto, di tornare alla pienezza di Dio. Quindi guardate, questo significa come conseguenza che il problema fondamentale del mondo non è un problema sociale, né il problema della giustizia planetaria. Il vero problema è la santificazione universale, nostra e di tutti, per questo dobbiamo lavorare. Ecco, vedete, questa è anche la grande differenza tra la rivelazione e le religioni pagane, cioè la rivelazione ha operato di fatto una desacralizzazione del cosmo. Il cosmo non è più divinizzato, perché prima della rivelazione il cosmo era come popolato da forze divine o anche forze oscure che l'uomo deve scorgere mediante la divinazione o la stregoneria o dominare, ma ora con la rivelazione Dio non si confonde più con il cosmo, non è a uso e consumo dell'uomo, non può essere strumentalizzato dall'uomo. Interessante. Questo ci fa capire che la realtà, la creazione, ha un aspetto misterico. Parliamo infatti di fenomeno, qualcosa che appare, ma la realtà mi appare, ma dietro all'epifania degli enti, di tutto ciò che è, c'è qualcosa di molto più profondo, che è il mistero di Dio, il mistero dell'essere, inteso come essere dinamico, come oltre essere. Vedete, il mistero della realtà, della creazione, ci sfugge, non nel senso che è esoterico, segreto, ma nel senso che siamo immersi in questo mistero che è la realtà, che è la creazione, che è immerso in un mistero ancora più grande, abissale, che è il mistero di Dio stesso, della Santissima Trinità. Vedete, per quanto l'uomo abbia fatto grandi progressi, grandi passi avanti nella conoscenza del macrocosmo, dell'universo e del microcosmo, fino alle più piccole particelle, però è interessante, il macrocosmo e il microcosmo gli sono ancora per la gran parte ignoti, perfino l'uomo non è ancora arrivato alle particelle più piccole in assoluto, cioè siamo immersi in un mistero, siamo un'epifania stessa, una manifestazione di questo mistero. Interessante, dice un grande teologo russo, Florensky, e cito: il mondo spirituale invisibile non è in qualche luogo lontano, ma ci circonda, e noi siamo come sul fondo dell'oceano, siamo sommersi nell'oceano di luce, eppure per la scarsa abitudine, per l'immaturità dell'occhio spirituale, non notiamo questo regno di luce, nemmeno ne sospettiamo la presenza. Dovremmo essere iniziati a vedere questa luce. Il nostro occhio spirituale deve essere iniziato, deve maturare per poter vedere che siamo sommersi nell'oceano di luce che è Dio stesso, in un mondo spirituale che ci avvolge, che ci coinvolge. Gli ultimi eventi del mondo, come la pandemia, soprattutto come i vari ultimi squilibri geopolitici che ci preoccupano, e poi i conflitti, le guerre che si sono venute a creare, ci rendono sempre più consapevoli di una cosa fondamentale: nessuno di noi è un'isola in questo mondo. Ecco l'importanza dell'ecologia integrale. Siamo in relazione, non siamo un'isola in questo mondo, non possiamo vivere da monadi, isolati. Siamo ormai in un grande villaggio globale. È interessante quello che ancora dice il filosofo ebreo Levinas. Dice: nel semplice incontro di un uomo con l'altro si gioca l'essenziale, l'assoluto, nella manifestazione, nell'epifania del volto dell'altro scopro che il mondo è mio nella misura in cui posso condividerlo con l'altro, e l'assoluto si gioca nella prossimità, alla portata del mio sguardo, alla portata di un gesto di complicità o di aggressività, di accoglienza o di rifiuto, e io aggiungo, tutto si gioca in questa relazione con l'altro, inteso come Dio, inteso come altro, altra persona, inteso come cosmo. Ecco, vedete, così giungiamo alla conclusione. nel più profondo dell'uomo è iscritta la verità di essere dono. Noi siamo stati creati da Dio per amore e per amare. L'uomo è costituito essenzialmente come relazione con l'altro. Questo altro va inteso nel senso più ampio possibile, cioè Dio, l'altra persona e il cosmo, come già ho detto. E ancora questo filosofo ebreo Levinas ha avuto una polemica con il suo collega tedesco Martin Heidegger, che aveva definito l'uomo come custode dell'essere. Dice Levinas, non proprio, l'uomo non è custode dell'essere, è custode del fratello. L'uomo, voleva dire Levinas, è nella sua essenza relazione. Nell'incontro, dice Levinas, del mio volto con quello dell'altro appare misteriosamente il terzo, quello che lui chiama l'altrimenti che essere, cioè Dio, in tutta la sua trascendenza, anche se in modo nascosto. Ecco, questo è importante. Lo stesso filosofo giunge ad affermare, non nega che il Messia può essere un personaggio individuale storico, però dice che l'altro è per me il Messia e io posso esserlo per l'altro. È vero, noi lo sappiamo come cristiani, l'altro è Cristo. Questo per noi è un appello pressante, una vocazione, un'elezione, una missione. Essere per l'altro. Ecco, solo quando l'uomo si rivolge verso l'altro incontra Dio, e solo quando si rivolge verso Dio incontra l'altro. Solo così l'uomo può ritrovare se stesso, può appunto riempire il vuoto. Infatti l'uomo, per quanto molte persone, soprattutto, se mi permettete, molti neopelagiani, insistono ancora a negare questo, nonostante il fatto che lo neghino, però l'uomo si è perduto, e drammaticamente, e lo vediamo ogni giorno. Interessante, la prima domanda che Dio rivolge all'uomo dopo il peccato è «Dove sei?», in ebraico «Ayekka», «Dove sei?». La seconda domanda che Dio pone all'uomo è, a Caino, «Dov'è Hevel? Dov'è Abele, tuo fratello?». Vedete, Hevel vuol dire soffio. «Dov'è Abele, il soffio, tuo fratello?». Così l'uomo, che prima aveva perso se stesso, «Dove sei?», e aveva perso la presenza di Dio nel giardino dell'Eden, ora perde anche l'altro, che è come un soffio, è fragile, è un soffio come lui, come ciascuno di noi è, per quanto ci crediamo qualcuno. Cioè l'uomo rimane, e Caino rimane, nel mondo del selfie, solo, con la sua sola immagine, ramingo e solitario. Veramente è una ironia quasi tragica della Bibbia. Tragica ironia della Bibbia, in cui il primo figlio di Dio, Adamo, si ribella a suo padre, il primo figlio si ribella al padre, il primo uomo accusa la sua donna, Adamo accusa Eva, e il primo fratello è un fratricida. Ed ecco l'accusa che sempre ci viene rivolta: voi cristiani siete pessimisti, l'antropologia cristiana è pessimista, dobbiamo renderla più ottimista, e poi il cristianesimo quindi diventa un'utopia di conseguenza. In realtà, per i cristiani veramente iniziati, si tratta di un cammino di liberazione, di salvezza, per riempire questo vuoto in noi e nel mondo e negli altri. Un cammino di liberazione, di fede, di salvezza, che porta a essere dono per l'altro, alla coinonia, alla comunione. Vedete, dopo aver perso se stesso e la comunione con l'altro, con Dio, con l'uomo, con la donna, con il fratello, l'uomo può ancora perdere il mondo. Come nel diluvio. Attenzione, nessuno di noi è un'isola. Quando si distrugge il volto di Dio e dell'altro, si dissolve anche il nostro. Si dissolvono, si distruggono la natura e il mondo, specialmente e tanto più nell'era di interconnessione globale in cui viviamo. Cioè, che voglio dire, per concludere, se affondiamo, affonderemo insieme nella stessa barca, perché siamo oggi più che mai in un villaggio globale. E il mondo ha veramente bisogno di un'ecologia integrale, spero che ora si capisca, la più integrale possibile. Bene, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria, chiedendovi pace per la Terra Santa, cioè chiedendovi preghiere per la pace, per Gerusalemme e per la Terra Santa. E anche vi volevo dire che, ecco, i pellegrini stanno ritornando, e ci hanno incoraggiato sia il nunzio che il patriarca di Gerusalemme, ecco, di dire anche pubblicamente che si può tornare in Terra Santa, che non ci sono pericoli, per quanto viviamo un bombardamento mediatico, però vi assicuro che è veramente così. per i pellegrini non ci sono pericoli nei luoghi santi. Quindi, insomma, vi aspettiamo o perlomeno vi chiediamo preghiere per noi che continuiamo la missione qui in Terra Santa e in particolare a Gerusalemme. Grazie e un caro saluto a tutti e alla prossima puntata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.